Andiamo a parlare di tecnologie forensi, della cosiddetta prova scientifica e pensiamo a come questa conduca a un ulteriore appiattimento, a una dimensione meccanica degli eventi analizzati all'interno del processo, come conduca al di là del fatto che il processo sia sempre più un contesto dove il fatto, dove l'evento, dove il cosiddetto crimine. Non solo ecco, le pratiche del conflitto sociale a noi più care, ma anche i fatti più terribili e cruenti, come non solo gli stupri o gli omicidi, debbano comunque venire sterilizzati, ripuliti il più possibile del loro portato sociale, perché una delle funzioni del processo deve essere intrinsecamente quella di deresponsabilizzare la società che ha prodotto quel fenomeno. Diciamo che pure in questo appiattimento, che mi sembra comunque un tratto fondamentale dell'apparato sanzionatorio da sottolineare, la prova scientifica potrebbe teoricamente rappresentare un dato di oggettività, un dato di imparzialità, mentre, come vediamo, va a introdurre nuove asimmetrie di potere nei processi e parallelamente consente all'apparato sanzionatorio, attraverso appunto questo incremento delle relazioni di forza con elementi di arbitrarietà, di bias e di privilegi vari, consente comunque all'apparato sanzionatorio di ammantarsi di positivismo scientifico, anche cioè al punto che teoricamente il giudice dovrebbe sottostare allo scienziato. Si potrebbe immaginare semplicemente un'intelligenza artificiale a cui vengono dati in pasto dei dati e che emette una sentenza, cosa che probabilmente non troppo al di là da venire. Ma lo scienziato è un consulente pagato dalla procura, un consulente che lavora a stretto contatto con la polizia giudiziaria, se non proprio un perito della scientifica, e questo ovviamente introduce ulteriori asimmetrie, anche solo per la banalissima questione del costo del diritto alla difesa, perché al proliferare delle perizie devono evidentemente corrispondere delle controperizie che non sono certo a carico della procura e delle enormi risorse a sua disposizione, che evidentemente la persona imputata molto frequentemente quantomeno non ha, e vediamo quindi il moltiplicarsi di perizie grafologiche, perizie semantiche, perizie biometriche dal riconoscimento facciale, ma anche il riconoscimento dell'andatura, della postura, della gestualità, come nell'operazione Scintilla qui a Torino, e ovviamente perizie genetiche basate sul campionamento e l'analisi del DNA. Passiamo la parola a un compagno del Trentino, compagno del collettivo Terra e Libertà, che si occupa di critica alle tecnologie e della incarcerazione tecnologica della società. Gli passiamo la parola per parlarci appunto di genetica forense e dell'utilizzo della prova del DNA. Ciao Carlo, bentornato, ti passo subito la parola.
Ciao, ciao.
Allora, appunto, raccontaci un po' gli studi che stai portando avanti per descrivere l'utilizzo del campione, diciamo, dell'analisi forense del DNA e tutte le asimmetrie di potere e le tecniche che vengono utilizzate per appunto ammantare di positivismo scientifico l'apparato sanzionatorio attraverso l'utilizzo anche di questo strumento.
Intanto ciao e ciao a tutti. Beh, parto subito dalla tesi che poi vorrei illustrare durante questa diretta, no, ovvero sia che sostanzialmente la prova del DNA e più in generale tutto l'insieme delle cosiddette prove scientifiche portano all'estremo quella che è la normale funzione sociale della giustizia. No, ecco, Malatesta scriveva giustamente che ogni apparato di potere tende a, come dire, riprodurre i problemi di cui deve occuparsi perché altrimenti non avrebbe più nulla da fare, no? Allo stesso modo i tribunali hanno bisogno di confezionare e produrre dei colpevoli per giustificare la propria esistenza. Questo è particolarmente evidente nel caso dei delitti eclatanti, non so, pensiamo al caso di Yara Gambirasio a Garlasco, soltanto per citarne uno. 1991, quello di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, ma poi di fatto è una prassi abituale della giustizia. Nel momento in cui avviene un fatto bisogna trovare un colpevole e se, come dire, le indagini ad ampio raggio non funzionano, non producono dei risultati o anche semplicemente non si ha voglia di condurle, si punta su un colpevole preconfezionato e poi si cerca di dimostrarne la colpevolezza, questo al di là della consistenza delle prove, no? Ecco, io credo che la prova del DNA e più in generale l'uso delle prove scientifiche tenda a un'ulteriore accelerazione di questi processi qua. Nel senso che fondamentalmente le prove scientifiche esibiscono una serie di false certezze di fronte a una corte e la corte meccanicamente, per affinità chiaramente ideologica, per affinità di funzione e così via, tende a dare sistematicamente ragione alle tesi dell'accusa e non ascoltare quelle della difesa, anche per il semplice fatto che fondamentalmente i giudici, nel momento in cui si parla di questioni scientifiche, non ci capiscono niente e quindi tendono a dare ragione alla parte che sentono più vicina, no? Questo secondo me per inquadrare fin da subito una delle tendenze che si vanno delineando. Purtroppo ce ne sono anche molte altre di cui parlerò tra poco, no? Beh, per capire di che cosa stiamo parlando, credo che sia utile ricapitolare velocemente che cos'è il DNA e impadronirsi anche un po' del vocabolario scientifico per poterne parlare, no? Ora, è piuttosto noto che fondamentalmente il DNA è costituito da una serie di acidi nucleici, no, le cosiddette basi, no, l'adenina, timina, guanina e citosina, che si trovano accoppiate nella struttura della doppia elica, che a sua volta si avvolge lungo i cromosomi che si trovano all'interno delle nostre cellule, no? Si parla in questo caso di DNA nucleare. Questo DNA lo si riceve con alcune piccole variazioni per metà dalla madre e per metà dal padre. C'è poi un altro DNA che si trova all'interno di altri corpuscoli presenti all'interno delle cellule, i mitocondri, che si chiama appunto il DNA mitocondriale, no? Per capirci, le basi presenti all'interno delle nostre cellule sono circa 3 miliardi. Di questi 3 miliardi, con grande delusione del paradigma riduzionista della genetica, no, soltanto il 2-3% è codificante, no, e soltanto lo 0,5% varia da individuo a individuo umano, d'accordo? Quindi già questo dice molte cose su come questo modello non spieghi la grande diversità fenotipica tra gli esseri umani, no? Su questo negli ultimi 40 anni ha indagato il settore dell'epigenetica, che è un settore, tenuto in grande considerazione da un punto di vista teorico, però sostanzialmente applicato quando si tratta di applicare le conoscenze, quindi in ambito strettamente tecnoscientifico, nel quale occupa un suo posto anche la genetica forense, no? Allora, prima di tutto bisogna capire questo, no? Fondamentalmente in cosa consiste la prova del DNA? Potremmo dire, in termini abbastanza semplici, nella caccia a queste piccole sequenze che sono, differenti, ma non univocamente, assolutamente differenti tra individuo e individuo, nel senso che si presentano con margini di probabilità diversi, che tendono a variare, no? Una volta si cercavano delle sequenze più lunghe, che si chiamava ai tempi dell'inventore di questa tecnica, Alec Jeffries, in Inghilterra negli anni 80, si cercavano sequenze più lunghe chiamate mini satelliti, oggi si cercano sequenze più brevi chiamate microsatelliti, no? Ora, che succede concretamente nella genetica forense? No? Fondamentalmente si repertano, diciamo, dei campioni di DNA che vengono estratti da materiali biologici rinvenuti sulle diverse scene del crimine, no? E si vanno a confrontare queste piccole sequenze con le piccole sequenze contenute nel DNA dell'accusato, no? Tutto questo processo comporta una miriade di problematicità, no? La prima di queste, innanzitutto, è che il DNA si sposta, cioè nel momento in cui io mi siedo a un tavolo e poggio le mie mani sudate sulla superficie del tavolo, io sto lasciando lì alcune tracce biologiche che contengono il mio DNA, no? Se qualcuno si siede a quello stesso tavolo, tocca quella stessa superficie con le mani o con i gomiti, no, quel materiale biologico si sposterà sulle superfici che saranno toccate da quell'individuo, no? Quindi questa già è la prima grossa problematicità che vede questa cosiddetta prova scientifica. Il DNA si sposta e si contamina anche. Da questo punto di vista è importante tenere a mente la differenza tra DNA nucleare e DNA mitocondriale, di cui parlavo prima, ovvero sia il DNA mitocondriale è tendenzialmente più stabile, meno portato a deteriorazioni e a contaminazioni, il DNA nucleare invece tende a contaminarsi in maniera abbastanza notevole, determinando tutta una serie di problemi che spiegherò in seguito, no? Per capire fino a che livello di problemi si può arrivare, il caso più emblematico è quello del cosiddetto fantasma di Heilbronn, ovvero sia tra il 1993 e il 2009, tra Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, se non mi ricordo bene, comunque quei paesi lì, avvenivano una serie di delitti molto differenti tra di loro. Si parlava di omicidi finalizzati al furto, alla rapina, episodi completamente slegati che di fatto poi si sono rivelati completamente svelati tra di loro, e all'interno di tutte queste scene del crimine veniva ritrovato sempre lo stesso DNA riconducibile ad una donna, no? Nel 2009 è venuto fuori chi era il fantasma di Heilbronn, ovvero sostanzialmente si trattava di un'operaia che confezionava i cotton fioc che poi venivano distribuiti alle varie polizie europee, e per questo il suo DNA veniva ritrovato all'interno delle diverse scene del crimine. Per
il DNA da trasferimento, quello che citavi prima, appunto il DNA da contatto, il DNA tattile, veniva riconosciuto invece come elemento probatorio.
Sì, in questo caso non si è mai arrivati a processo perché chiaramente la polizia non riusciva a trovare una pista, no? Però rendiamoci conto di quale possibilità di errore giudiziario si ha anche soltanto da questo punto di vista, no? Ci sono poi, come dire, tutta una serie di problemi che sono più legati alla dimensione tecnica. Ovvero sia il DNA innanzitutto deve essere estratto dai materiali biologici che vengono rinvenuti, e in questo processo di estrazione la possibilità di errore umano è altissima, e questi processi sono poi irreversibili, cioè una volta che il DNA viene estratto, poniamo, da un campione di saliva, da un campione di sudore, da una traccia mista di sudore e saliva magari appartenente a individui diversi, si dice che poniamo all'interno di questo materiale si trovano i profili riconducibili a due individui di sesso maschile o a un individuo di sesso maschile o un individuo di sesso femminile e così via, se c'è stato un errore in quella fase non si torna più indietro, no? E ci sono anche altri problemi.
Un accertamento irripetibile sostanzialmente.
Sostanzialmente sì. E poi, come dire, ci sono anche degli errori delle ampie gamme di possibilità di interpretazione date dal confronto tra i profili estrapolati, no? Da questo punto di vista è emblematico l'esperimento, perché proprio di un vero e proprio esperimento si tratta, condotto dalla rivista New Scientist nel 2010 intorno a un caso di stupro. No? In questo caso l'imputato venne condannato per il reato commesso e il match tra i due diversi profili genetici, quello rinvenuto sulla scena del crimine e quello dell'imputato stesso, venne dato per assolutamente certo dai periti della procura e accettato come tale dalla corte. Questo stesso match venne sottoposto da New Scientist a 17 diversi esperti, dei quali soltanto uno su 17 confermò la perizia. Gli altri 4 dissero che la quantità di materiale rinvenuto era troppo piccola per dare qualsiasi tipo di risultato, no, 12 esclusero ogni compatibilità possibile, no? Quindi c'è un ampio margine di interpretazione che poi è dato anche dalla differenti tecniche che possono essere applicate, che sono tutt'altro che standardizzate, anche per come si è sviluppato, anzi si sono sviluppati, bisognerebbe parlare al plurale, sono sviluppate le diverse metodologie di test del DNA, perché è importante sapere che fin dalle prime applicazioni negli anni 80 in Inghilterra, chiaramente il settore privato si è buttato fin da subito su questa nuova tecnica, e in quel periodo lì, tra la metà degli anni 80 e i primi anni 90, erano due le aziende che si contendevano il mercato: la Cellmark, un'azienda inglese che però aprì ben presto una sua succursale negli Stati Uniti, e la statunitense LifeCodes, no? Che succede? Succede che nel maggio del 1988 la prova del DNA viene presa in carico dall'FBI, che organizzò un vero e proprio convegno per cercare di standardizzare questa tecnica e per tenere in mano il più possibile il processo. L'FBI arruolò quanti più esperti, genetisti, scienziati possibile, no? Però per capirci, siamo di fronte a uno scenario in cui fondamentalmente ogni attore attirato a difendere il proprio metodo, no? E quindi si parla anche di scienziati arruolati sia da polizie che da soggetti privati, con il risultato che non esiste un'unica procedura standard validata a livello internazionale, no? E gli enti di controllo, ad esempio per quanto riguarda l'Unione Europea, questa funzione è svolta dalla EMSI, Network per le scienze forensi dell'Unione Europea, questi enti fondamentalmente si limitano ad un'attività di controllo molto molto blanda, fondamentalmente basata su delle autocertificazioni da parte dei vari laboratori che si occupano di queste procedure, in cui sostanzialmente basta dichiarare di aver seguito correttamente le procedure più impiegate in passato, che uno ne può scegliere una oppure un'altra, no? E fondamentalmente si passa il controllo di qualità. Poi, come dicevo prima, si arriva di fronte al giudice, magari il perito dell'accusa e il perito della difesa cominciano a litigare su quanto è stata applicata correttamente questa o quella procedura. Il giudice non ci capisce niente e dà ragione all'accusa.
È molto interessante anche, di là del fatto che hai citato molti elementi sui quali sarebbe opportuno soffermarsi a riflettere, e penso sia importante anche ritornare su questi argomenti, ma alcuni elementi che hai citato penso siano veramente rilevanti. Da un lato, appunto, il fatto che si parli di margini di compatibilità e non di un esito inequivocabile. Il fatto che si tratti di una prova tecnicamente irripetibile, e però che la produzione di esiti differenti in base ai protocolli utilizzati in qualche modo richiede invece un margine di ripetibilità sicuramente superiore, e quindi, come dire, che i falsi positivi producibili sono molto frequenti e interessati però anche da questo campo di forza che citavi della simmetria tra la perizia dell'accusa e la controperizia della difesa, che in qualche modo rimanda a un altro elemento che citavi, ovvero il fattore umano, come il fattore umano entri anche in questo ambito scientifico non solo nella sede forense, ma anche negli elementi di protagonismo, negli elementi di carriera che vanno in qualche modo a promuovere determinati protocolli, degli interessi aziendali, ecco, anche che vanno a promuovere alcuni protocolli a discapito di altri, e sostanzialmente si crea un margine di arbitrarietà da un lato e aleatorietà dall'altro, nel senso può andarti in un modo o può andarti in un altro, senza una certezza prevedibile.
Sì, no, e poi guarda, citando un aspetto diciamo più filosofico, no? Si nota proprio si vede proprio molto bene in questo tipo di materia quello che diceva Michael Stetter, ovvero che la scienza, con la sua pretesa di illuminare la realtà, finisce sempre per accrescerne le zone d'ombra, no? L'oscurità complessiva, no? E da questo punto di vista c'è almeno una questione scientifica che vale la pena citare, perché poi rimanda a un ambito più vasto, ovvero sostanzialmente questi margini di compatibilità vengono stabiliti innanzitutto sulla base dei dati che si hanno a disposizione, che sono fondamentalmente le banche dati delle polizie e adesso purtroppo anche le banche dati istituite a partire dal 2009 in diversi paesi, tra cui l'Italia, con il trattato di Prüm. Quindi fondamentalmente la frequenza con cui si presentano determinate sequenze è stabilita sulla base dei profili contenuti all'interno di queste banche dati, che sono per fortuna, verrebbe da dire, ma purtroppo fino a un certo punto, sono per forza più limitati rispetto alla totalità dell'umanità, cioè non si sa poi realmente con quanta frequenza si presentano determinate sequenze. E c'è anche un altro aspetto, ovvero sia fondamentalmente non si sa con certezza con quale margine di probabilità determinate sequenze si presentano di conserva. Nel senso che, no, se poniamo, no, se io vado a guardare 8 loci del DNA, come si fa con uno di questi protocolli, e vado a guardare il locus A che si presenta con una probabilità dell'8%, poniamo, e il locus B che si presenta con una frequenza del 3%, no? Non è affatto chiaro il rapporto di associazione, no, che al presentarsi di una sequenza rende più probabile anche il presentarsi di un'altra, perché stiamo parlando di una sostanza vivente in cui fondamentalmente ogni elemento non è staccato, scollegato dall'altro. Nel momento in cui, come dire, una certa sequenza si presenta, è più probabile che se ne presente anche un'altra, il che, come dire, abbassa, no, il margine di unicità delle sequenze prese isolatamente, no? Su questo, insomma, si esprime molto bene un opuscoletto francese che sto pensando di tradurre perché potrebbe essere utile.
Beh, un altro dato interessante è che, appunto, tu citavi il trattato di Prüm e le banche dati nazionali che sono state poi legalizzate, ricordiamo questo, perché per esempio il RIS campionava e schedava geneticamente pezzi di popolazione prima che venisse normata la banca dati del DNA in Italia, ma appunto rispetto alle traiettorie, ecco, che può assumere anche proprio ricollegandomi al discorso delle banche dati internazionali, eccetera. Un primo dato, appunto, da tenere in considerazione riguarda proprio la traiettoria del campionamento di massa. Pensiamo, da un lato, come dicevi, alle banche dati nazionali, transnazionali, condivise e via dicendo, a tecniche come anche hai citato per il caso di Yara Gambirasio, il campionamento a strascico del territorio, come è avvenuto a Garlasco, qualcosa che abbiamo visto anche poi all'interno di circoscritti ambiti di movimento come a Bologna. Pensiamo appunto alle banche dati pubbliche, sia repressive sia progressivamente sanitarie, ma anche alle banche dati private, visto che per esempio strumenti come 23andMe, tutti quei portali che offrono analisi genetiche per la ricerca degli antenati, piuttosto che la ricerca di eventuali predisposizioni a malattie, banche dati, ecco, non prettamente forensi, alle quali però in molti casi la polizia giudiziaria ha potuto accedere, soprattutto in ambito statunitense, ecco. Quindi questo già il bacino di campioni da confrontare è qualcosa di molto significativo. Ovviamente adesso ci sono dei bias molto forti, perché al netto appunto di tutti i margini di falsi positivi riscontrabili che citavi, così come avviene per i profili biometrici, per esempio, un bacino di popolazione più sottoposto a schedatura produrrà un bacino di maggiori falsi positivi all'interno di quel contesto, per una questione certamente puramente statistica.
Certamente, sì, si aprono veramente degli scenari inquietanti. Beh, per citare un po' di dati, già prima del trattato di Prüm, nel 2007 in Francia c'erano oltre 600.000 profili genetici schedati. In Inghilterra nel 2012 si arrivava a quasi 7 milioni di profili schedati, mentre il test del DNA veniva già applicato per il 12% dei reati, quindi non stiamo parlando soltanto di quegli episodi che fanno più notizia, stupri, omicidi orribili e cose di questo genere, ma anche di furti, di reati molto più banali, eccetera, no? Diciamo un po' schematicamente, sono due le linee di tendenza che si possono individuare, no? La prima, che credo quella che ci riguarda più da vicino, è quando la polizia sa già, diciamo, dove vuole andare a parare, no? Quindi, per esempio, mi viene in mente una delle tante indagini degli ultimi anni, l'operazione Panico, no? Si raccoglie il DNA di qualche decina di compagni, no? Magari sulla base di tracce molto molto piccole, no? Rinvenute sulla cosiddetta scena del crimine, e poi si sceglie tra questi il profilo che risulta più compatibile, no? Oppure viceversa, e qui se vogliamo si arriva un po' alla schedatura di massa che è avvenuta nell'isola bergamasca con il caso Gambirasio Bossetti. No, viceversa, si procede a una schedatura di massa e sulla base fondamentalmente di quello che si rinviene si mette sotto accusa il primo poveraccio che capita sotto mano. No. Cioè, da questo punto di vista, ora non voglio andare su tutti i tecnicismi, perché sarebbe un po' lungo il discorso, magari rinvio alla serie su Netflix sul caso Yara Gambirasio, che è fatta molto bene, devo dire. Da questo punto di vista il caso di Bossetti è piuttosto emblematico, perché lì sostanzialmente che cosa è successo? Allora, gli inquirenti hanno detto di aver rinvenuto all'interno degli slip di Yara un profilo costituito esclusivamente da DNA nucleare, attenzione a questo punto, all'interno degli slip di Yara. No, e hanno chiamato questo profilo, cioè l'individuo virtualmente portatore di questo profilo, come ignoto 1. No? Che è successo? Lì è stata compiuta probabilmente la più grossa schedatura genetica di massa della storia, no? A suo tempo in Inghilterra la prima applicazione della prova del DNA per il duplice omicidio di Narborough, due omicidi di due ragazze molto giovani tra l'83 e l'86, vennero schedate circa 4.500 persone, no? Nel caso dell'omicidio di Yara Gambirasio non si sa neanche esattamente qual è il numero delle persone schedate. Wikipedia, se non mi sbaglio, parla di 14.000 persone schedate, altri dati parlano addirittura di 30.000 persone schedate, d'accordo. Che cosa è successo lì fondamentalmente? Con questo Dracnet, no? Si chiama così, sì. il sistema
strascico.
Della rete a strascico, no? Fondamentalmente a un certo momento trovano un profilo che viene ritenuto ampiamente compatibile con quello di Ignoto 1, no? Questo profilo corrisponde a un ragazzo che si chiama Damiano Guerinoni, no? Ecco, questo ragazzo probabilmente sarebbe stato il colpevole preconfezionato perfetto, se non che Damiano Guerinoni in quel al momento dell'omicidio si trovava in Perù, per di più con un'associazione di volontariato, quindi insomma con testimoni al di sopra di ogni ragionevole dubbio, no? E quindi che è successo? Hanno fondamentalmente puntato su una seconda scelta, no? E si sono inventati sostanzialmente la storia della relazione tra la madre di Bossetti e lo zio di questo Damiano Guerinoni, no? Da notare almeno due cose in questa vicenda. Primo, il confronto con il DNA di Bossetti è stato fatto la sera stessa precedente il suo arresto, no? Quindi possiamo immaginare con quanta accuratezza, cioè gliel'hanno prelevato con il classico trucco dell'alcol test, no? La sera prima di arrestarlo, quindi possiamo immaginare con quanta accuratezza sia stato condotto il match. Il secondo particolare, no, che fa proprio capire l'inconsistenza del tutto è che come dire, all'interno delle mutandine di Yara ci sarebbe stato un DNA nucleare compatibile con quello di Bossetti, ma mancava il suo DNA mitocondriale, e a detta di qualsiasi genetista questo è impossibile. Facendo un paragone che non è mio, è di un genetista, è come rompere un uovo sul tavolo, no? E trovare il rosso senza trovare l'albume.
Certo, che lascerebbe ipotizzare anche scenari di artefazione, ecco.
Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì.
Comunque citavi, rispetto appunto, avevi citato queste due potenziali scenari, ne aggiungerei un altro.
Scusa,
non volevo interromperti, vai.
Scusami, me ne stavo dimenticando, vorrei aggiungere un particolare un po' malizioso sul caso Bossetti, ovvero... La madre di Damiano Guerinoni, la prima persona il cui profilo è stato ritenuto compatibile con quello di Ignoto 1, aveva lavorato come colf per la famiglia Gambirasio, il che lascia pensare appunto a un caso di contaminazione. Cosa fa una colf quando lavora presso una famiglia? No, si dedica anche al bucato, no? Si presume. È facilissimo che la madre di Damiano Guerinoni abbia spostato il DNA del figlio o di qualche familiare con un DNA analogo, no? Sulle mutandine di Yara. Per questo motivo è stato trovato un profilo simile a quello della famiglia Guerinoni.
Certo.
Probabilmente è andata così.
Ma un altro elemento appunto che mi sembra importante inserire all'interno di questo, di questa analisi, riguarda anche la drastica riduzione dei costi e quindi l'applicazione di una tecnologia particolarmente invasiva come quella del campionamento del DNA e del suo utilizzo in ambito forense può venire applicata e viene promossa progressivamente anche per cosiddetti reati minori, qualcosa che sta appunto venendo fortemente promosso soprattutto tra le forze dell'ordine in ambito britannico e statunitense. e ovviamente questa estensione produce, come dicevamo, un estendersi delle banche dati genetiche in possesso dell'apparato repressivo, con tutte appunto le ricadute che questo può produrre. Ma per capire appunto la scala della riduzione dei costi parametrata a quella dell'estensione, qua vicino a Torino, a Carmagnola, addirittura superato la fase di rodaggio di durata 4 anni, il campionamento genetico delle feci dei cani per risalire ai padroni e poterli multare se non raccolgono le deiezioni sui marciapiedi. Ovviamente abbiamo visto la normalizzazione del suo utilizzo anche nei processi contro Compagni, contro Gespe, contro Juan, contro appunto come forme di campionamento a strascico tra i compagni di Bologna per risalire l'eventuale autore di un sabotaggio. Ecco, tutto questo ci dice come progressivamente qualcosa di eccezionale e da usare per casi particolarmente ristretti possa diventare uno strumento per verificare la presenza di una persona in un determinato contesto e restringere, ecco, l'ambito degli indiziati, o, come raccontavi tu, far ricadere su un indiziato preconfezionato sostanzialmente la responsabilità di un evento. Ovviamente va da tenere in considerazione anche il fatto che pensando un po' a un aspetto forse ancora più angosciante, e diventa ancora più angosciante se pensiamo a quanto l'affidabilità e il rigore deontologico delle forze dell'ordine si sia anche solo proprio recentemente dimostrato in modo plateale con la morte di Rami a Milano, dove hanno cancellato le prove delle loro responsabilità del telefono di un testimone. Ecco, pensiamo anche alla possibilità angosciante da parte degli organi inquisitori di piazzare dei campioni, e diciamo che è qualcosa che quantomeno dovrebbe ridimensionare completamente il valore di un elemento probatorio di questo genere.
Certo, ma tra l'altro, cioè, per non disperare troppo, no, dovremmo ricordarci però come questi aspetti sono sempre in relazione a dei rapporti di forza, no? Ad esempio, hanno provato in Grecia, hanno provato a incastrare dei compagni sulla base del fatto che un DNA compatibile con il loro è stato ritrovato all'interno di determinati appartamenti dove la polizia era entrata trovando armi e cose di questo tipo, no? Ecco, per quanto ne so io, in Grecia le sentenze hanno tenuto conto, per esempio, della trasportabilità del DNA, no? E diversi compagni sono stati assolti in processi di questo tipo. In Italia, per come siamo messi al momento, credo che non potremmo essere altrettanto ottimisti.
No, sicuramente.
Quindi, come dire, la possibilità anche di reagire, no? Di, come dire, combattere determinati scenari dipende molto dalla nostra disponibilità a dare battaglia e a portare queste questioni non solo all'interno dei tribunali, dove fondamentalmente i nostri avvocati e i loro periti di parte fanno già un ottimo lavoro, ma i giudici non ascoltano, ma soprattutto dalla nostra disponibilità a portarle nelle strade. Determinati casi, come dire, di artefazione palese, no? Ecco, a mio avviso in strada bisognerebbe portarli, la gente dovrebbe sapere che, come dire, la giustizia è da sempre una fabbrica di presunti colpevoli, lo è ancora di più nel momento in cui ci si affida a tecniche di questo genere.
Sì, c'è poi la dimensione culturale che, come sempre, gioca un ruolo molto forte. Siamo costantemente immersi all'interno di un campo di interferenza spettacolare di serie televisive che rientrano poi all'interno di quella gamma della copaganda, della propaganda delle forze dell'ordine, che somministra appunto la propria visione, la propria lettura della realtà, dei fenomeni, bombardando le menti di un sacco di persone con film come serie televisive, CSI, eccetera, dove sostanzialmente questi elementi diventano inconfutabili e ammantano appunto di scientificità anche l'operato dell'apparato repressivo, progressivamente all'interno di questo elemento di spettacolarizzazione, una delle nuove frontiere che secondo me può essere interessante citare, visto che si parla di genetica forense, ne avevo parlato qualche mese fa, riguarda la cosiddetta fenotipizzazione, cioè un servizio offerto da aziende come Parabon Nano Labs e l'israeliana CoreSight, che pretende di modellare di fatto un'immagine tridimensionale del volto del sospettato a partire da un campione di DNA. Queste immagini, come tra l'altro documentato in passato, potrebbero a loro volta venire poi passate attraverso strumenti di riconoscimento facciale per appunto arrivare a produrre dei matching che si basano sostanzialmente sul nulla. Pensiamo anche a un altro utilizzo diverso, ma che riguarda sempre l'analisi del DNA in qualche modo, ovvero gli spray per la marcatura genetica, utilizzati sia come antifurto, così come ci sono gli antifurti che nebulizzano nebbia per impedire di vedere la persona che si trova all'interno di un posto, che cosa ci sia nei paraggi, ci sono antifurti che nebulizzano DNA sintetico per marcare le persone in contesti illegali. Per esempio è stato utilizzato contro dei motociclisti che disturbavano la quiete nel Regno Unito, tecnologia appunto di Selecta DNA, l'azienda che lo produce, giusto per rimandare anche al ruolo dei privati. In questo caso appunto si tratta di DNA replicato sinteticamente che non riguarda il genotipo dell'individuo bersaglio, ma che viene spruzzato per identificarne i vestiti o i veicoli, in modo però invisibile rispetto alla vernice, ai marcatori più visibili. Questo giusto per stabilire come ci sia anche un enorme mercato all'interno dell'economia della repressione, che insomma l'economia della repressione ha diversi aspetti, ha diversi fronti, a quello della singola questura che deve produrre dei risultati, della singola procura deve produrre dei risultati, ma anche di una galassia di aziende che devono vendere i propri prodotti, i propri protocolli all'interno dell'apparato sanzionatorio.
Certo, ma pensa che a questo proposito sono gli stessi scienziati a parlare di effetto CSI, no? Come dire, no? Mettendo in guardia, come dire, da un approccio troppo fideistico televisivo alla prova del DNA, e quanto, no, alla possibilità di altri usi dei profili contenuti all'interno delle banche dati. No, è lo stesso trattato di Prüm a vietare la possibilità di risalire a caratteristiche fenotipiche, a malattie e così via, dei soggetti profilati, però poi sappiamo benissimo come funziona il progresso tecnologico. Verrebbe da dire, la vicenda del Covid ce l'ha insegnato, cioè nel momento in cui, come dire, si produce una situazione emergenziale, più o meno reale o più o meno fittizia, in questo caso è secondario, no? Passa, no, quello che fino al giorno prima era completamente inammissibile, no? Ora qui facciamo un paragone con una vicenda diversa da quella della genetica forense, no? Nel 2021, no, con l'avvio della campagna vaccinale, sono state sospese le due normative europee che impedivano la proliferazione di OGM, perché di fatto il vaccino è un OGM e quindi dovevano in qualche modo permetterne l'applicazione. Ne hanno subito approfittato per legalizzare la coltivazione a scopo sperimentale di una decina di nuove varietà, tra le quali diverse varietà OGM di piante. No? E quindi, come dire, un domani, nel momento in cui, non so, bisognerà risalire, che ne so, all'identificazione dell'orda di barbari che ha messo a ferro e fuoco un centro commerciale, no, magari verrà fatta passare anche la fenotipizzazione degli autori attraverso l'uso del DNA.
Certo.
Perché no?
Certo, sì, o la fenotipizzazione o anche semplicemente la riconduzione a un bacino etnografico della popolazione, come può essere altrettanto interessante per l'uso e consumo. Carlo, io ti ringrazio, è arrivato ancora un messaggio che faceva riferimento all'operazione Panico, di cui però abbiamo già in qualche modo citato alcuni elementi. Io ti ringrazio davvero, grazie anche per il lavoro che hai fatto di studio, che stai ancora portando avanti per in qualche modo contribuire all'autoformazione all'interno dei contesti di conflitto, che è sempre importante.
Una cosa sola, no? Visto che è arrivato questo messaggio sull'operazione Panico, mi sento di dire due parole su quella vicenda, giusto due, perché sarebbe anche qui un po' complicato spiegare tutto. Sto parlando del caso di Salvatore Vespertino, attualmente irreperibile da un bel po' di tempo, che per me, oltre ad essere un compagno, è anche un caro amico. Ecco, anche il suo caso è assolutamente emblematico, nel senso che all'interno dell'ordigno che espose contro la sede di Casa Pound durante la notte di Capodanno 2016-2017 venne rinvenuta una quantità veramente irrisoria di DNA presuntamente maschile all'interno di un pezzetto di scotch utilizzato per la fabbricazione dell'ordigno. Su questo mi sento di dire soltanto due cose, no? A proposito, come dire, di malafede da parte degli organi inquirenti, le carte relative al match del DNA sono sparite dal faldone del processo, non sono state consegnate né agli avvocati né ovviamente al perito di parte dei compagni, fino alla mattina stessa del processo, con i giudici che facevano anche le scenette dicendosi tra loro: ma com'è possibile che in questi faldoni queste carte non ci siano, erano state richieste per mesi. Secondo aspetto, la quantità esaminata, anche qui senza entrare nei dettagli tecnici dell'esame, che sono una cosa veramente oscena, era di 2,6 picogrammi, si parla di milionesimi di grammi, d'accordo? Teniamo presente che la quantità standard, come dire, considerata valida per poter in teoria, poi di fatto non viene fatto, per esaminare un campione, dovrebbe essere almeno di 50 picogrammi, almeno, e che una traccia di grandezza analoga, rinvenuta dai periti super partes dell'Università di Roma sul coltello di Raffaele Sollecito, ritrovato in casa Raffaele Sollecito, una quantità che era praticamente la stessa, ebbene i periti super partes dell'Università di Roma si rifiutarono di esaminarla, dicendo che era una quantità troppo scarsa, che non se ne potevano cavare che risultati contraddittori.
Insomma, la prova scientifica si ritrova poi a essere introdotta all'interno di un campo di forza caratterizzato appunto dalla simmetria di potere, dalla arbitrarietà delle scelte e dalla una componente umana che evidentemente riverbera in questo caso in senso unidirezionale a discapito degli imputati, perché in qualche modo, senza di nuovo andare a scomodare grandi categorie, però si identifica un nemico e si cerca di arrivare a produrre strumenti ed elementi probatori per incastrarlo.
Certo. E guarda, a questo proposito, se mi permetti, vorrei chiudere mandando un grande saluto e un augurio di forza a Vespertino, ovunque si trovi.
Ci accodiamo sicuramente coralmente anche noi. Grazie ancora, Carlo.
Grazie a te, grazie a voi.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, ciao.